Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Juve in gol anche oggi, solo su Radio Bianconera. Yves in cabina di regia per i vostri vocali, io sono qua per i vostri testuali, ma siamo tutti insieme pronti a tuffarci dentro il derby. Oggi facciamo anche un po' di leggero revisionismo storico, mi sembra una parola un po' azzardata, però diciamo del recente passato. La partita di Bergamo. No, perché purtroppo, mi spiace dirvelo, ma me la sono rivista ancora con molta calma e non cambio ovviamente il giudizio sulla partita noiosa, scialba e inconcludente, ma cambia nel tipo di prospettiva che dobbiamo dare secondo me da oggi in poi. Ho sentito un intervento di Moggi che praticamente Lucianone ha detto le stesse cose che vi ho raccontato io in questi giorni, quindi questo mi consola perché vuol dire che non sono pazzo, ogni tanto mi viene il dubbio, però non mi consola e non ci consola perché purtroppo la mission è il quarto posto e purtroppo sul mercato che verrà nulla si farà. ragazzi, e quindi però questo va tutto dentro l'ottica dell'interpretazione che dobbiamo dare quest'anno alle partite della Juve. Purtroppo, attenzione ragazzi, voglio essere molto chiaro, diretto come, e sincero come sempre sono con voi. Questa non è una opinione, questa è una notizia che io continuo a sottolineare. E cioè, la squadra dalla mission che arriva dall'allenatore, l'allenatore ha la mission che gli arriva dalla società. Bisogna arrivare dentro le quattro. Le due milanesi e il Napoli sono più forti, te la devi giocare con le due romane, la Fiorentina e l'Atalanta. E infatti abbiamo visto Atalanta-Juve come uno scontro diretto, dove cosa fa l'allenatore di turno, in questo caso Allegri? Va in trasferta, dopo la batosta di Sassuolo e il risicato 1-0 in casa contro Lecce, contro la formazione del dentista, perché così lo definisce Pep Guardiola, e invece che dargli campo imposta una partita contenitiva per portare a casa il pareggio, che è un risultato come scontro diretto visto in quest'ottica è positivo, e poi magari vediamo cosa succede avanti. Ebbene, io vi dico, occhio, perché una partita brutta, noiosa, scialba, tattica e in cui le due squadre si annullano è il primo tempo. Il primo tempo di Atalanta-Juve, se ve lo riguardate con calma, l'Atalanta ha quell'occasione doppia con Zappacosta, perché noi abbiamo Danilo e Rabiot che dormono e si guardano in faccia, e noi dall'altra parte abbiamo la conclusione di Fagioli con una bella parata di Musso, che forse è anche più importante, guardate cosa vi dico, di quella di Zappacosta. All'interno di questa partita c'è l'Atalanta che cerca di farla, la Juve che cerca di distruggerla, ma alla fine conclusioni 3 della Juve, 2 dell'Atalanta e possesso palla 52% della Juve, contenitivo, perché quello era l'obiettivo. Però il primo tempo è un primo tempo molto scialbo, dove nessuna delle due squadre fa nulla di particolare. Nel secondo tempo, fino al minuto 58, quindi qua i primi 12-13 minuti, la Juve ha due possibilità. Il cliché non cambia, La Juventus difende e vuole andare in contrattacco. L'Atalanta prova a fare la sua partita. Il cliché non cambia. Però i fatti pratici della gara, vista nell'ottica strategica del siamo in trasferta in uno scontro diretto e va bene anche il pareggio, la Juventus ha due possibilità con Chiesa, attenzione. Una dove Chiesa tira una bella sventagliata, ma troppo centrale para il portiere, basta che l'angola un po' di più, quello diventa un gol. E la seconda, con Chiesa che ha un'altra possibilità, viene abbattuto da Toloi, l'arbitro fa proseguire e sul contropiede dà il giallo a Danilo. Poi da lì in poi è tutto un retrocedere, piano, sempre di più, fino ai minuti finali dove la Juventus si becca quelle due occasioni da gol dell'Atalanta. Nel mezzo c'è la conclusione comunque di Kane, che anche lui ha una buona possibilità. Questo non cambia i nostri giudizi, non cambia i nostri umori, non cambia niente di niente. Però se noi di fronte a queste partite ci sediamo e guardiamo la Juve con l'ottica del Allegri out, squadra indegna, la proprietà non è più quella di prima, deve vendere, fa tutto schifo, ci roviniamo il fegato ed è inutile che ci guardiamo le partite e che ne discutiamo qua tutti i giorni. Se ci mettiamo seduti davanti alla partita nell'ottica del questa è una squadra che quest'anno come obiettivo ha di tornare in Champions League e quindi deve usare tutti i mezzi a sua disposizione per farlo, e secondo l'allenatore, secondo il direttore tecnico, secondo la proprietà, insomma secondo loro non ha i mezzi per competere per il primo posto, e quindi se a livello di Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina è chiaro che cambia tutta la visuale, eh? Io ieri mi sono visto la partita del Toro e poi nella seconda parte ne parliamo perché abbiamo il derby. La partita Toro-Verona di ieri è peggio, ma molto peggio di Atalanta-Juve, eh? Ma molto peggio, è roba da dormire dopo 5 minuti. Oh, il tecnico del Torino ha detto che ha fatto una gran partita, che gli è mancato solo il gol, che qua, che là, che su e che giù. Perché? Perché la sua ottica non è mica quella di arrivare quarto, la sua ottica è quella di navigare a metà classifica e magari, se capita il miracolo, qualificarsi in Europa League. E quindi quella partita lì con il Verona, quello 0-0 bruttissimo col Verona, per lui è diventato anche un qualcosa da interpretare a livello positivo. Dipende solo dall'ottica che hai quando guardi le partite. Ribadisco, questo non cambia il nostro giudizio, la partita è brutta, il pareggio è stato scialbo, non ci dobbiamo abituare alla mediocrità, però quest'anno qua è così, eh. Io, e così chiudo il mio pippone e non vi ammorbo più, inizio a darvi qualche notizia, poi sentiamo voi. Io rimango, per come sono fatto io, pur conscio della realtà del quarto posto di quest'anno per cui si combatte e della rosa che sicuramente non è all'altezza di altre, però rimango convinto che se qualche cosa inizia a cambiare, che se un po' di entusiasmo arriva, che se dopo Juve-Lazio 3-1 invece che fermarti vai avanti e fai 5, 6, 7 vittorie, come è successo tra l'altro l'anno scorso, in un anno disastroso, l'appetito viene mangiando, e questa è una squadra che con calma, piano piano, ma se rimane lì attaccata, magari qualche soddisfazione estrema ce la può ancora dare. Però la realtà in questo momento purtroppo è l'altra. Bianconeranews.it, scaricate l'app, sempre davanti a noi, sempre davanti a voi, sul computer, sul tablet, sull'iPhone, a casa, in ufficio, dovunque. Il pari col Verona in questo momento su bianconeranews.it turba la tranquillità del Toro in vista del derby, mentre campeggia nel box giallo l'editoriale di Alessandro Santarelli: coraggio ed equilibrio, l'uno non può escludere l'altro, altrimenti puntini, guarda, non ti clicco neanche, perché ti voglio leggere dopo con calma e non voglio spoilerare ai nostri ascoltatori. News, tutte news. Si pensa già al derby. Spondatoro, Juric, boccia Ilic, Vlasic, e Radonic, sono deluso. Brutte le condizioni del campo. Adesso la testa va alla Juve. La Juve cosa pensa? Cosa pensa la Juve? Vediamo. Vlahovic ancora pare che non si sia allenato. Milik, vediamo se abbiamo delle novità. Però ancora tutto tace sul fronte allenamenti. Dopo vado a recuperare anche le ultime nostre news, ma soprattutto prima una chicca, una curiosità. Il giorno di Napoli-Real Madrid impazza improvvisamente la news bomba. A Radio RAC 1 l'ex commissario di polizia José Manuel Villarreco afferma: Perez ha corrotto gli arbitri prima del Barcellona. Lui è un intoccabile e chiunque osi denunciarlo sarebbe un suicida. Hai capito che botta di accusa che si è preso Florentino? Ma Florentino è più forte di Ceferino, è molto più forte di noi. E infatti qualunque accusa arrivi viene rispedita al mittente e non succede mai niente. Così come la smentita che arriva subito dalla UEFA tramite il suo segretario generale Marchetti, che tra l'altro è un cartoon, e che dice no, questa è notizia del paese, che la UEFA vuole farlo Superlega, ma non scherziamo, ma non impazziamo. Attenzione, perché più che un'indiscrezione / pseudo notizia, è entrato nel dettaglio comunque il Paese. Poi noi aspettiamo di vedere se accadrà, se non accadrà, però quell'obbrobrio sportivo, ricorderete, no? Come lo ha definito Ceferin, cioè la Superlega che tutti noi volevamo fare, è diventato, se confermata in futuro questa notizia, un / 3 tornei a 18 squadre l'uno, retrocessioni, promozioni. Il primo dei 3 tornei si chiamerebbe Superliga. Il secondo Liga Europa, il terzo Liga Aspirante, 54 squadre coinvolte e non più le 96 che adesso fanno la Champions. Oh, ma guarda che selezione. Tant'è che addirittura Abodi, il nostro ministro dello sport, ha risposto a questa indiscrezione, ha detto: ah, ben venga, sarebbe una Champions League migliorata, se la organizza la UEFA va benissimo. Hai capito, Cocorito? Intanto siamo entrati nel mese di ottobre. Cosa succede nel mese di ottobre? Si dice perché poi slitta sempre, che a fine ottobre barra inizio novembre finalmente la Corte di Giustizia Europea si dovrebbe esprimere su questa diatriba. Monopolio sì o monopolio no della UEFA? Si può fare o non si può fare questa benedetta Superlega? Se sì, Rijkaard, la 22 e tutto il meccanismo sono già pronti per metterla in campo nel 2026. Ma soprattutto, come ultimo argomento di discussione meraviglioso di oggi, cosa abbiamo, ragazzi e ragazze? Open VAR, capitolo 2, puntata number 2! Eccola lì! Come ti trasformo un rosso diretto e un clamoroso errore in un urca! Sì, però, dammi la dinamica del campo. Sì, vabbè, ma striscia, va bene, confermato il giallo, andiamo avanti! Andatevelo a sentire l'audio del bar, perché è meraviglioso, ma non tanto quello, ma quello che ne consegue, e cioè, i giornali ovviamente che stamattina non ne hanno parlato, perché sei un po' troppo tardi, prima di mezzanotte, mettersi lì a sentire gli audio del bar, beh magari se era contro la Juve però c'era in prima pagina, ma no, comunque, no, allora che sono passate delle ore, Gazza assolutamente minimizzato, Cosport non dà molto adito, solo ovviamente tutto sport va nel dettaglio, e comunque Rocchi il disegnatore, cosa dice Rocchi il disegnatore? Dice, io avrei dato il rosso come arbitro e magari avrei anche sbagliato, però io l'avrei dato. Però capisco l'arbitro sul campo, la dinamica, la pressione, la velocità di decisione e quindi il fatto che il VAR abbia approfondito va bene come protocollo, come modus operandi, quindi assolutamente abbiamo sentito tutto a posto, tutto corretto. Io avrei dato il rosso, rimango dell'idea che quello è da rosso, però capisco anche l'arbitro, la dinamica, come dicono quelli del VAR, la velocità, la pressione sul campo. Mentre lo stesso Rocchi, quando qualche settimana fa ha fatto didattica sul rigore di Juventus Bologna, ha parlato di errore grave. Cioè non io avrei dato il rigore, capisco la dinamica, la velocità, il VAR che dice, no, vi ricordate, no? Che tutte e due vanno sul pallone. Beh, è un'idea del VAR, la dinamica, le immagini, la loro interpretazione, la velocità di pensiero, la pressione. No. Lì fu grave, gravissimo, evidente errore. Ecco a voi, lor signori, ancora una volta, la differenza. Noi di qua e gli altri di là, e gli arbitri nel mezzo a fare la loro carriera. E allora, prima di entrare nel derby e in tutti questi argomenti, sentiamo subito da casa, come si dice in questi casi, il polso, l'aria che tira tra noi tifosi, e quindi voi, ciao grande Claudio, ciao anche a te, si scherza, come sta Nicolò Caviglia? Facciamoci allora, risponda a Dalia da Terì, così porto anche chi di voi non fosse a conoscenza di questa fantastica cosa che mi è capitata, di cui io ero ignaro, tu pensa quanto sono stupidello io. Un mio amico ieri mi manda un messaggio e mi dice, ma guarda che c'hai una shitstorm sui social, ti insultano, infame, vergogna. Ho detto, ma perché, cos'è successo? Praticamente io, a domanda sul mercato del Milan e sul mercato della Juve, mi sono permesso, attenzione, non ti permettere mai, di dire a Pioli, che ci dava favoriti per lo scudetto, che se vuole prendersi il nostro Nicolò Caviglia e darci indietro i 100 milioni che ce li spendiamo noi sul mercato, magari saremmo i favoriti per noi per lo scudetto. Dove mi sembrava assolutamente evidente che il mio intervento non era per dire che Nicolò Caviglia non è all'altezza, no? Ma era il nome di un nostro giovane che non gioca praticamente mai e che se tu avessi fatto un mercato da 100 milioni non sarebbe lì, no? Siamo tutti d'accordo su questo, ma non solo lui, il primo mi è venuto in mente il suo nome perché non ha fatto un minuto, ma probabilmente se facevi il mercato da primo posto con 100 milioni non starebbe lì neanche Ealing, probabilmente Ealing sarebbe da un'altra parte, tanto per, ma magari lo stesso Miretti sarebbe stato mandato in prestito a giocare da un'altra parte se avessimo comprato tre centrocampisti di quelli forti sul mercato che costano. No, il tifoso della Juve, non il tifoso del Milan che avrebbe avuto ragione ad attaccarmi, i tifosi della Juve mi hanno insultato sui social, mi hanno detto la qualunque. Ragazzi, questo fa il pari con come guardiamo Atalanta-Juve e come la giudichiamo. Se la guardiamo con l'occhio dell'imbelvito perché non siamo più la Juve di prima, è tutto uno schifo. Se la guardiamo con l'occhio del tifoso della Juve, che deve aiutare soprattutto nei momenti di difficoltà, stare vicino alla squadra, pur criticando, esprimendo la propria pressione e la propria opinione, magari c'è qualche insulto in meno e qualche compassione in più, mettiamola così. Però ormai niente, non c'entra a fare, siamo arrivati a questi livelli qua. Angelo dice, Claudio, ma siamo ancora alla Juve? se per tollerare lo stato delle cose dobbiamo ormai guardare la bruttezza e i fallimenti degli altri, io mi dissocio, dobbiamo guardare solo noi stessi e lottare sempre per il massimo. Angelo, certo che siamo ancora la Juve, ma non siamo più quella Juve, cioè quella che pensiamo noi, quella di, non dico è 20 anni fa, di 3 anni fa, cioè quella che vinceva lo scudetto. Non siamo più quella Juve lì, ma a tutti i livelli. Stiamo attraversando un periodo di cambiamento generazionale, ma epocale, perché non riguarda soltanto i giocatori, quindi la squadra, riguarda tutto, dirigenti, presidente, tutto. C'è un cambiamento epocale che stiamo affrontando. Quindi non siamo più quella Juve lì, siamo una Juve nuova, ci vuole pazienza. Lo possiamo accettare? E se non lo possiamo accettare, purtroppo sarà... sarà un imbarbarimento puntata dopo puntata di accuse violente, a meno che non iniziamo a vincere tutte le partite. Purtroppo quella è la situation. Gianluca da San Marino scrive: però se capitasse l'occasione io lo andrei a rubare lo scudo, ma anche io Gianluca assolutamente. Rosa da Simbario, Vivo Valencia, scrive: quindi come avevo immaginato un altro anno non da Juventus con questa mentalità, aspetto giugno. Rosa, non è un altro anno da Juventus con questa mentalità, è un altro anno da Juventus con questa realtà, cioè la realtà dei fatti, quella che ti ha messo di fronte il non poter o il non voler, a seconda appunto anche lì di come la vogliamo analizzare, fare mercato e quindi trascinarci la situazione dell'anno scorso senza i vecchietti, tra l'altro anche di talento di Maria in primis, e con una squadra di ragazzi impreziosita qua là da qualche giocatore di esperienza che però non è assolutamente un top player, perché lo possiamo dire senza offendere nessuno, cioè non abbiamo più Cristiano Ronaldo o Pirlo nella rosa, tanto per intenderci, e con lo stesso allenatore che cerca di fare un po' le nozze con i fichi secchi, probabilmente anche lui adeguandosi alla situazione e senza più, come dice in ogni conferenza stampa appoggiato dalla società, mire da protagonista da primo posto. Lo so ragazzi, siamo a ottobre, la situazione è questa, ripeto, l'unico modo per farla cambiare potrebbe essere non il miracolo, perché nel calcio non c'è bisogno del miracolo, soprattutto se ti chiami Juve, ma un'autostima crescente data dai risultati. Quindi se tu vinci con la Lazio ma perdi col Sassuolo sicuramente non arriva, se tu vinci il derby, vai in trasferta con il Milan e magari, non dico che vinci, non perdi, pareggi come è successo con l'Atalanta dando qualche segnale in più, non proprio solo contenitivo, e dopo inizi a vincere le partite che devi vincere con le medio piccole, fai 4, 5, 6, 7, 8 vittorie, allora magari potresti iniziare a pensarla diversamente, soprattutto i giocatori, più passano le partite, il primo che mi viene in mente è Weah, no? Che è in fase di apprendistato, ecco che con delle vittorie consecutive allora pure loro trovano certezze e ancora voglia di andare oltre l'ostacolo. Chiaro che se stai sull'altalena di risultati come stiamo facendo adesso, questo diventa tutto molto più complicato. Sentiamo la voce di uno dei nostri tifosi da casa, Yves.
Ciao, buonasera, sono Gerardo da Salerno. A proposito di quello che stai dicendo sul Torino, ti faccio una domanda: ma la Juve vista con il Lecce e quella vista con l'Atalanta è proprio così più forte del Torino e riusciamo a vincere? O c'è qualche dubbio? Perché io ogni volta che gioco alla Juve non sono mai sicuro che possa vincere. Se ci vogliamo abituare a dire va bene, mi prendo il punto, mi prendo i 3 punti, allora lasciamo le cose così come stanno.
Allora, se tu parli sulla carta, la mia risposta è sì, la Juve è più forte del Torino. Se tu mi parli ovviamente di quello che può succedere in un derby, può succedere di tutto. L'anno scorso noi il Torino in casa l'abbiamo battuto 4-2, tra l'altro con il gol dell'ex, ma abbiamo faticato molto. Eravamo anche in situazione di parità, abbiamo dovuto tappezzare un po' e rattoppare durante la partita, quindi non è stato per niente semplice. Il Torino che ho visto ieri con il Verona è molto peggio della Juventus che ho visto con l'Atalanta, non fosse altro perché noi giocavamo a Bergamo e loro in casa con il Verona. Roby da Torino dice: sapete dimmi quando scade la squalifica di Andrea Agnelli, futuro proprietario della Juve? Ah, Roby si sta, vedi, si sta già lanciando oltre. Enzo da Milano dice: un percorso di crescita, a parte la qualità manca la personalità. Su questo ragiona Allegri, i ragazzi devono crescere ed occorre tempo con i giovani. Giovanni da Filadelfia, USA: abbiamo capito, la Juve meritava di vincere, ha giocato, no, hai capito male, non ho assolutamente detto questo, vedi che travisi subito quello che dico. Ha giocato meglio la Juve? No, assolutamente, ho detto che ha giocato una partita contenitiva per pareggiare. squadra mediocre e allenatore inadeguato, se giochiamo senza coraggio il quarto posto ce lo dimentichiamo. Giovanni, se vuoi te lo ridico in inglese, visto che scrivi da Filadelfia, ma ho detto tutto l'opposto di quello che tu hai scritto. Per cui o non mi hai ascoltato con attenzione o non vuoi sentire, che è diverso. Aurelio dal New Jersey, rimaniamo in USA. Salve, great show, questi sono, non è squadra. Secondo il labiale di Chiellini, rispondendo ad Allegri a bordo campo, come per dire non si può cavar sangue da una rapa, questo sembra essere l'atteggiamento dell'allenatore che, come quel professore stanco prossimo alla pensione, non ha più voglia di reinventarsi e quindi si adegua al livello della classe senza cercare nuove strategie per migliorare l'apprendimento. In poche parole, ha tirato il remi in barca. Questo, io l'ho detto in maniera un po' diversa, però è un discorso che può avere senso, Aurelio. E cioè, visto che la situazione è questa, bisogna arrivare quarti, non si può fare mercato, la squadra è questa, l'allenatore, come nel suo fare, che spesso e volentieri indispettisce i tifosi, cioè con molta calma, waiting for, per dirla all'americana, aspetta piano piano di portare la squadra dove gli hanno chiesto di portarla. Enrico da Viareggio scrive: buonasera a tutti, sappiamo nulla di Pogba? No, perché è il 5, le controanalisi sono il 5, oggi è il 3, però domani è il 4, c'è Ronaldo, preparatevi, che l'avvicinamento al derby è questo: il 4 ottobre Ronaldo, il 5 ottobre Pogba, il 6 ottobre il CDA, tac! E il trittico è servito. Buonasera, sono girato da Salerno. Non c'è bisogno che ci spieghi l'italiano, quel tifoso, perché tra il capire l'italiano e vedere la Juve di Allegri c'è una grande differenza. Sai che questo è di messaggio. Mentre per Luigi da Roma, che ringrazio, dice: Zuliani crea dipendenza e fa bene alla salute. Lo leggo perché ogni tanto un complimentino in questo mondo ostile ogni tanto fa bene. Sentiamo un altro vocale da casa.
Ma grande Claudio, dai, dacci dentro, stiamo facendo grandi partite, la partita contenutiva contro l'Atalanta è proprio lo stile di partite che piace ai tifosi della Juve, forza Juve, e abbasso Allegri, e abbasso anche Claudio che è troppo suo difensore. Ciao Claudio, si scherza.
Ciao, dai. Bello, ciao, un abbraccio anche a te. Anna da Palermo scrive: alla fine si danno sempre ragione loro questi arbitri, non sbagliano mai, ma che ce li mettono a fare questi auto se poi non cambia niente? Non hanno senso. No, allora, Anna, ti dico la verità, a me piace molto la rubrica, perché didatticamente è molto istruttiva, però sono d'accordo con te quando dici, cioè, che senso ha se tu fai la rubrica, fai sentire l'audio, poi mandi lì il designatore che è Rocchi, che ovviamente essendo il capo come Allegri difende la situazione, Rocchi che è il designatore difende la sua di situazione. Quindi a quel punto lì che senso ha dal punto di vista del cambiare umore nella discussione che facciamo noi sui torti e favori arbitrari? Assolutamente niente, anzi, a me, sinceramente, dopo aver sentito l'audio del fallo di Berardi, mi girano ancora un po' più le scatole, se è possibile. Armando d'Arezzo scrive: pensiero mio, attendo con pazienza il ritorno di Conte, allenatore top. La colpa di tutto questo è di tutti, ma la squadra non si può cambiare tutta. La società idem, l'unico. L'allenatore, il quale sento e vedo nelle sue interviste, è la rassegnazione. E gli rimprovero la gestione della squadra. Li allena male, li prepara male, non gli dà gli stimoli giusti. Scusate lo sfogo, sono anni che così, dice Armando. Mentre Pierluigi da Roma sostiene che Max è di un realismo disarmante. Ed infatti al momento è buono un punto a Bergamo, considerando lo stato attuale di forma, le assenze, eccetera. Vedi che sono due punti di vista completamente divergenti. Luca invece scrive: la cosa imbarazzante è la frase. Questo è del VAR. Se ci fermiamo sul punto di contatto, gli facciamo fare uno sbaglio. Una società tonica, diciamo così, combattiva, alza il telefono e distrugge Gravina, dice Luca. Quella, in effetti, Luca, sono d'accordo con te, è la frase su cui sono sobbalzato anch'io. Cioè, a un certo punto, il varista, guardando le immagini della non espulsione di Berardi in Sassuolo-Juventus, dice: se ci fermiamo sul punto di contatto, gli facciamo fare uno sbaglio. Come dire, attenzione, è lo sbugiardare tutto il senso della tecnologia. Perché se rimaniamo a la dinamica nella velocità dal vivo, rimane la decisione dell'arbitro, e allora non facciamolo il VAR. Io sono anche d'accordo, attenzione, vale per tutti però, vale per Pjanic, vale per Berardi, vale per tutti. Dal vivo l'arbitro ha quella percezione, fine. Ma se tu hai messo il VAR, e il VAR ha 8 immagini al rallentatore, e in tutte le 8 immagini al rallentatore appare evidente che il piede alto di Berardi va coi tacchetti sulla gamba di Brenner, tu devi chiamare l'arbitro, mandarlo al VAR e dare il rosso. Cioè, se tu dici, quando arrivano le immagini, non ci fermiamo sul punto di contatto, vabbè, ma allora cosa ne guardi a fare? Ma devo guardarle. Ma fai più bella figura, assolutamente. Fermiamoci qua, break, e poi rientriamo e parliamo del derby.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
La Juve in gol.
Ma non abbiamo solo l'allenatore in, l'allenatore out, il tifoso sì, il tifoso no, abbiamo anche il papà dentro, il papà fuori. Ragazzi, non ci facciamo mancare niente. Il papà di Huijsen, o Huijsen che dir si voglia, ha detto che loro sono felicissimi alla Juve, che va benissimo così, che il percorso è perfetto. Il babbo di McKennie, che è americano, sai, un po' più estroso, ha detto: ah, insomma, ma dai, ma è mio figlio, mettilo a mezz'ala, UEA, con UEA sull'esterno, fanno bene anche in America. Poi ha detto: no, però no, ma non, cioè, io sono un tifoso, parlo da tifoso, non volevo dire che l'allenatore. Mentre Pjanic questa mattina è intervenuto e ha detto che Allegri è criticato ingiustamente, che la Juventus può solo che crescere, eccetera, 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 che non ci sono più i campioni di una volta. Ma come dicevo prima, se Atene piange, saremo noi. Sparta non ride di certo che è il Toro. Ma fra poco ci arriviamo. Recuperiamo ancora qualche messaggio vostro, tipo Sassà Dalissone. Ah, Dalissone, sei lì vicino alla Sala VAR? Abiti vicino al centro congressi dove c'è la Sala VAR, dove c'è l'astronave del VAR, la Varave, quel punto a Bergamo, scrive lui, attenzione che me lo tengo stretto, vedrai che con quel punto ci qualifichiamo in Champions, segnati, sì, mo me lo segno, un po' come il gol di Faraoni che all'ultima giornata ha permesso alla Juve di Pirlo di arrivare quarta e non quinta, perché noi lì saremmo stati già fuori dalle coppe, attenzione, cioè non lì già, lì saremmo stati fuori dalle coppe, perché poi con Allegri, che non è andato bene, però insomma anche quando ci hanno squalificato l'anno scorso, ma nelle coppe ci eravamo qualificati. Poi, buonasera Giuliani, come l'amaro medicinale. Dopo le prospettive future annunciate da Giuntoli, siamo passati dal motto della famiglia Agnelli che vincere è l'unica cosa che conta, al motto della famiglia Elkan che partecipare è l'unica cosa che conta. Ma vendere la Juve non è la cosa più giusta. Ormai il mondo del calcio è anche economico, è cambiato. Se la casa automobilistica americana Chrysler è passata da una famiglia italiana alla Exor, perché la Juve non può passare a qualche emirato arabo? Se non hanno più intenzione di spendere, voglia di vincere, dominare in Italia e tornare tra le prime quattro d'Europa, devono andare via. Ma io non penso che questa sia la voglia di Elkan barra Exor. Possiamo dire che ultimamente la gestione economica della Juventus è incappata in parecchi sbagli, questo lo possiamo dire tranquillamente, ma non che non voglia mettere i soldi, perché insomma hanno messo 700 milioni negli ultimi bilanci per mettere a posto la situazione, che non è ancora a posto, attenzione, e quindi adesso vediamo cosa ratifica il CDA di venerdì, ma c'è qualcuno che sta già vociferando di un imminente piccolo ma sostanziale aumento di capitale per chiudere definitivamente tutti i buchi e i buchetti che ancora ci sono e che ci saranno nel bilancio anche futuro, perché questa è l'annata in cui mancheranno gli introiti della Champions League, che vanno poi a riflettersi non su questo di bilancio ma sul prossimo, attenzione. Maurizio da Roma scrive: allora, cominciamo a guardare la Juve tra due anni, i giovani giocano sicuramente meglio di ora e non servono soldi per giocare bene, basta saperlo fare, dice Maurizio da Roma. Sentiamo un audio da casa, Yves.
Guarda Claudio, su una cosa hai ragione. Sono diversi giorni che fate passare il messaggio che i tifosi della Juve si dovrebbero mettere seduti davanti alla televisione, guardare la partita, accettare l'inaccettabile e poi dopo a fine partita applaudire, ascoltare la conferenza stampa di Allegri ed essere felici di essere trattati come coglioni, come dici tu.
No, io non l'ho detto e non ho usato quella parola. Allora no, ferma la mula subito. Yves, ferma subito. Io non ho usato quella parola lì, la stai usando tu e non la usare più. e nel tu e qualsiasi altro in mente di usarla non la usa più. Primo, perché non si usa. Secondo, perché io non l'ho usata. Terzo, io non ho detto assolutamente che uno deve essere felice, contento e applaudire, sentirla essere preso in giro. Non ho detto niente di tutto questo. Io ti ho semplicemente espresso non un'opinione, ma una notizia. Ti do una notizia. Non dipende da me, non le faccio io le strategie della Juve. La notizia è che la proprietà ha detto a Giuntoli di mettere a posto i corsi, i conti e che quest'anno l'obiettivo è entrare nelle coppe. Entrare nelle coppe, primi quattro. Se arrivi quarto, sei nelle coppe. Il direttore tecnico lo ha detto in un'intervista a Repubblica e l'allenatore lo dice in tutte le conferenze stampa. Quindi, guarda, è proprio il contrario, perché per la prima volta nessuno vi sta prendendo in giro, perché ve lo stanno dicendo chiaramente. Ve lo stanno dicendo chiaramente. Tu pensi che io sono molto contento oggi di essermi rivisto per la terza volta Atalanta-Juve? Pensi che ho goduto, che mi sia divertito, che sono saltato sul divano per la strategia, la tattica, lo 0-0? Assolutamente no, è il mio lavoro, è la mia professione, ci tengo e cerco di farlo al meglio. Però guardandola per la terza volta ho capito tante cose. Non sono d'accordo? No, non sono d'accordo. Posso pretendere dell'altro? Sì, posso pretendere dell'altro. Mi sento preso in giro? No, assolutamente no, perché dal momento in cui la tua società ti dice che la situazione è questa, non ti sta prendendo in giro. Ti sta dicendo la verità, secondo loro, di quello che oggi la Juventus. Possiamo non accettarlo? Sì. Ci possiamo ribellare dal punto di vista delle parole, magari usando degli altri termini? Sì, però non facciamo passare cose per quello che non sono. Io non ho mai detto le cose che dici tu e ti pregherei gentilmente di non mandare più messaggi di questo tono e con queste parole. Grazie mille. Emanuele Pastorella, ANSA, ciao, come stai?
Eccoci, buonasera, tutto bene, tutto bene.
Pronto, pronto, pronto? Emanuele, Emanuele?
Mi sentite?
Adesso pronto? Ti sento, mi vai e mi vieni. Mi adesso vai e mi vieni meglio, perché siamo in una situazione di... Sì.
Eccoci.
Perfetto. Ciao Emanuele, grazie di aver accettato questo invito. Senti, io ho iniziato così, dopo Atalanta-Juve 0-0 e Toro-Verona 0-0, ho detto, se Atene piange, Sparta non ride. Sei d'accordo?
Sì, 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 assolutamente. Io avrei anche pensato, se Toro e Juve hanno offerto queste prestazioni alla vigilia del derby, chissà che derby ci aspetta, perché sia l'una che l'altra non hanno certamente brillato, erano sicuramente delle partite diverse, nel senso che comunque la Juve andava a giocare in casa di una diretta concorrente, il Torino ospitava una squadra che in teoria ambisce a meno rispetto ai Granata, però quello che conta è che alla fine sia Toro che Juve hanno deluso le aspettative, non hanno quasi mai calciato in porta, o meglio il Torino qualcosina l'ha combinato, la Juve proprio poca roba. Sicuramente non è, diciamo, il modo migliore per avvicinarsi a questa stracittadina, né da parte bianconera né da parte granata.
Senti, l'unica cosa che cambierà rispetto alle ultime due partite è che la Juve gioca in casa e a questo giro di posta ha i tifosi che tornano a cantare. Il Toro gioca in trasferta e mi pare di capire che non avrà i sostenitori nel settore ospite, tanto per cambiare.
Sì, queste sono un po' le sensazioni di avvicinamento tra le due tifoserie, nel senso che appunto la Juventus dovrebbe avere dalla sua la spinta comunque della curva sud dopo un periodo un po' così, ecco, di allontanamento. Da parte granata succede un po' quello che d'altra parte ultimamente sta anche succedendo con tante tifoserie ospiti, quindi che di fatto decidono di disertare questo appuntamento, ovviamente essendo un derby fa più notizia, perché di fatto il Torino si presenterà a casa della Juve senza, diciamo, il cuore pulsante del tifo granata.
Guarda, devo dirti la verità, essendo tu molto giovane e io oramai molto anziano, a me manca il comunale metà granata e metà bianconero, cioè il senso del derby è quella roba lì, se no non ha senso.
Sì, diciamo che ho vissuto gli ultimissimi derby che non era più comunale, era già olimpico, però sicuramente già un'atmosfera completamente diversa. sia in casa della Juve che in casa del Torino, perché anche in casa del Torino ovviamente c'è uno spicchietto dedicato, poi ovvio in casa Granata c'è un pochettino più presenza bianconera anche nel resto dello stadio, però sicuramente i derby con le due curve completamente o Granata o bianconera era sicuramente aveva un altro fascino, ecco. Per appunto, io sono arrivato già un pochettino dopo rispetto a te, però anche a me rimane qualche ricordo di questi derby appunto con lo stadio diviso a metà, ecco.
Ma senti Emanuele, detto questo che abbiamo appena sottolineato e raccontato, ha ancora senso che gli allenatori, finita la partita, vadano ad analizzare come pensiamo noi, e cioè come il calcio antico, e non ha forse più senso che inizino a ragionare come calcio solamente business, perché ormai il calcio è commerciale, non ci sono più quei valori che abbiamo descritto noi.
Quello sì, nel senso che comunque è un calcio che va verso quella direzione. D'altra parte lo
cioè, scusa, tanto per intenderci, poi mi dici qual è Spondatoro il vero obiettivo e perché insomma Juric può dirsi magari soddisfatto di pareggiare col Verona. Però restando alla Juve, cioè Allegri ormai non ti risponde più è finita la partita in base alla partita, ma ci hanno chiesto che per rimettere a posto i conti l'obiettivo è il quarto posto per avere gli introiti della Champions e quindi dobbiamo arrivare lì.
Sì, diciamo che ormai forse si guarda più al portafoglio che ai sentimenti piuttosto che alle emozioni che comunque dà dal calcio, che di fatto se tutti dicono o gran parte che è il gioco più bello del mondo, ultimamente forse non è più così, nel senso che sta diventando uno dei business forse più belli del mondo, perché ci sono tutte queste situazioni anche extra campo che inevitabilmente influiscono poi su risultati, su prestazioni e su anche dichiarazioni, perché poi alla fine le dichiarazioni sono quelle che restano e che anche ancora interessano molto i tifosi, sia da una parte che dall'altra. Venendo invece appunto alle questioni di campo, Juric sì, diciamo che più che del risultato si è detto soddisfatto della prestazione, nel senso che alla fine Montipò, è vero, portiere del Verona, è stato il migliore in campo della partita di ieri pomeriggio. È anche vero che ha fatto due parate Montipò, non ne ha fatte 42, quindi è un Torino che ha fatto notevoli passi indietro rispetto ai segnali che aveva mandato tra Salerno, tra la Roma, in parte col Genoa, perché comunque eri riuscito a vincere al 94esimo, quindi in queste ultime due partite tra Roma contro la Lazio e il Verona ieri pomeriggio si è vista proprio anche una squadra un po' scarica, quindi si vedrà adesso se avendo una settimana quasi completa, perché comunque il Torino ha giocato in posticipo ieri e in anticipo giocherà sabato, vedremo se in qualche modo Juric riuscirà a ricaricare non solo le energie fisiche ma anche quelle mentali, perché è proprio sembrata una squadra spenta da tutti i punti di vista.
Senti, ognuno ha le sue bottigliette da scagliare quando viene sostituito. Mi sembra che in questo momento la maretta in casa Toro, paradossalmente, guarda cosa ti dico, riguarda il fatto di aver comprato Zapata, che è un signor attaccante, però hai messo un po' in discussione Sanabria.
Diciamo che quello è un po' l'equivoco di questo mercato estivo del Torino, nel senso che si è deciso comunque di proseguire sulla strada del 3-4-2-1, quindi con due trequartisti alle spalle di una prima punta vera, e poi fai la tara tra il Toro dell'anno scorso e il Toro di quest'anno. Praticamente è uscito Miranchuk, cioè un trequartista, ed è entrato Zapata, cioè una prima punta. Poi bene o male è tornato Lazzaro, è arrivato Soppi, è ritornato Vlasic, quindi di fatto è lo stesso Toro con Zapata al posto di Miranchuk. Uno può dire il Toro ci ha guadagnato, certamente, nel senso che comunque Zapata può essere più determinante di Miranchuk, poi però devi capire anche i contesti in cui metti determinati giocatori, e se Juric continua a ribadire, eccezione fatta per la sfida della Lazio, che lui due punte proprio non le vede, a quel punto lì è inevitabile che sorgano dei punti interrogativi, perché appunto Radonjić ieri si è arrabbiato rompendo una bottiglietta all'uscita dalla sostituzione. Sanabria ieri di fatto non è manco entrato, quindi da perno centrale del Toro, pronto il rinnovo fino al 2025, adesso è arrivato a non giocare neanche, a non subentrare neanche durante un Torino-Verona 0-0 in casa. Quindi sicuramente ancora di più Juric dovrà essere bravo a gestire tutte queste situazioni, anche se in queste prime 7 partite da questo punto di vista ha lasciato qualche dubbio.
Sai che mentre parlavi mi stavo figurando il derby, no? E stavo dando un occhio agli indisponibili del Toro, a quelli della Juve, alla situazione, come ci arrivano. E mi stavo. Poi sono sicuro che non sarà così. Sarà una partita meravigliosa, emozionante, succederà di tutto, come al solito. Però questo avvicinamento, lo accennavi un po' tu prima dal punto di vista dei risultati delle ultime partite, se lo vogliamo anche aggiungere nella descrizione, cioè Spondatoro non c'è più, no? Quella cattiveria, quella grinta, tutto quello che ha contraddistinto la storia del Toro quando si avvicinava ai derby. Dall'altra parte c'è una Juve che si accontenta del pareggio in trasferta perché è ridimensionata. Non è che partiamo bene, eh?
No, diciamo che se in qualche modo doveva essere un po' il Torino a diventare come la Juventus, tra virgolette, ovviamente, a livello di ambizioni, sembra quasi più che sia la Juventus che stia diventando il Torino, nel senso, anche qui con le dovute proporzioni, nel senso che invece di essere il Toro a fare il salto di qualità, sembra la Juventus che stia facendo il salto del gambero. Quindi sicuramente, appunto, ribadiamo, come marcia di avvicinamento non è sicuramente quella che fa in qualche modo immaginare un derby così scoppiettante. D'altra parte, credo che mai come questa volta saranno decisivi gli episodi, un po' come d'altra parte succede in tutte le partite, ma credo che proprio in questa partita qua ci sarà tanta paura di sbagliare, perché comunque sia da una parte che dall'altra ci si giocherà veramente tanto. Come sempre le pressioni sono sempre un pochettino di più verso la parte bianconera, però sarà un po' magari appunto un calcio d'angolo, un calcio da fermo, un tiro da fuori, come d'altra parte si sono decisi spesso tanti derby della Mole giocati proprio allo Stadium, ma anche più in generale al Grande Torino.
Ma infatti sai che io lancerei questa proposta, guarda, al designatore Rocchi, visto che oramai ha fatto 30, come si dice da mia parte, fai 31, invece che farmi sentire l'audio del VAR alla domenica sera a mezzanotte, io lo metterei proprio il VAR sul tabellone dello stadio e ogni episodio farei sentire cosa si dicono. Cosa dici come idea? Ti piace?
Sicuramente sarebbe interessante. Poi proprio dei derby, viste tanti
io
precedenti.
Io inaugurerei in un derby, così.
Esatto, proprio la scelta migliore sarebbe.
Cioè io mi immagino, capito, un giocatore di una delle due squadre che interviene, tipo Berardi su Breme con lo Sassuolo, e che fanno sentire nello stadio, urca, porca, la miseria. Ah, no, aspetta, ma dammi l'immagine dinamica. No, ma allora, aspetta. Pensa cosa viene fuori.
Sì. Tra l'altro, appunto, anche lì ci sarebbero veramente tantissimi episodi, anche appunto legati alle stracittadine. Non tanto le ultime, perché secondo me ultimamente, bene o male, non ci sono state poi grandissime polemiche. Ovvio che andando un pochettino più indietro negli anni, uno degli ultimi che mi ricordo ovviamente allo Stadium è quando Mihajlovic di fatto entrò in campo per l'espulsione di Acqua, quando poi tra l'altro venne proprio esonerato.
Ma Emanuele, guarda, mi hai dato un'idea ancora migliore. Bravissimo. Allora, attenzione, non solo video sul maxi schermo e audio VAR in diretta, in presa diretta, ma possibilità dell'allenatore con microfono di chiedere al varista spiegazioni davanti al pubblico. Pensa che bello.
E tra l'altro anche Juric non è uno particolarmente tranquillo, quindi
esatto,
anche a lui forse sarebbe
non darglielo un microfono. Allegri prende il microfono e dice alma, tranquillo. Si fa per scherzare, ragazzi, no? Perché adesso fanno due punti, aperte virgolette, la stampa al seguito chiede. Per chiudere invece parlando di campo, Emanuele, ti ringrazio. Dunque, la Juventus vediamo nei prossimi due giorni, però diciamo che Vlahovic ad oggi è più no che sì. Mentre diciamo che Milik recupera ad oggi, poi mancano giorni, allenamenti, tutto quanto. Il Torino mi sembra di capire che dopo aver perso Buongiorno corre il serio rischio in difesa di perdere anche Sazonov, o no?
Sì, diciamo che se la Juve ha qualche problemino in attacco, il Torino ha qualche problemone in difesa, nel senso che già prima del Verona era in totale emergenza, considerando che Buongiorno si è fermato e ne avrà per circa un mese. Gigi ha appena iniziato adesso la riabilitazione dopo una seconda operazione al ginocchio, Zima ha questo ginocchio ballerino che non è ancora riuscito a mettere a posto. Di fatto a Juri c'erano rimasti Sazonov, Skurs e Rodriguez. Ieri si è fermato anche Sazonov, si tratta di un pestone. Juri ieri sera ha specificato che è già stato sottoposto a lastre e non ci sono fratture, però ha anche sottolineato come il piede fosse veramente gonfio, e quindi adesso si vedrà in questa marcia di avvicinamento al derby che cosa potrà accadere con il georgiano. La prima alternativa, se non dovesse recuperare nemmeno Zima, è quella che abbiamo visto ieri sera, quindi con Tamez adattato a braccetto di destra, con Skurs in mezzo e Rodriguez a sinistra.
Senti, l'ultimissima cosa, perché mi arrivano un sacco di messaggi da casa, ma uno che dice di soffermarsi anche sui fischi, siccome abbiamo parlato dei fischi dei tifosi della Juve, i fischi dei tifosi del Toro al Toro, però anche lì mi sembra di capire che, come succede alla Juve, la curva applaude e il resto dello stadio che fischia, giusto?
Sì, diciamo che quella è un po' la chiave anche al Torino, nel senso che comunque ieri al triplice fischio sicuramente il sentimento che diciamo primeggiava era la delusione per una partita negativa del Torino, così come risultato. Poi con la squadra che man mano si avvicinava verso la curva, diciamo che qualche fischio si è trasformato in applauso e soprattutto in carica verso il derby. Probabilmente se sabato ci fosse stato un, dico per dire, Frosinone Toro, i fischi sarebbero rimasti fischi. Essendo che comunque si entra nella settimana clou per il mondo granata, c'è stata anche questa diciamo questo applauso di incoraggiamento verso la sua cittadina. E tra l'altro domani, come si apre la Continassa su invito alle 11, anche il Philadelphia si aprirà, in questo caso però ingresso gratuito, quindi potranno bene o male venire chi vuole, anche lì alle 11:15, quindi diciamo che il derby comincia domani ufficialmente.
Ah, derby degli allenamenti aperti in contemporanea, esatto. Hai capito?
Esatto, quindi parte domani alle 11.
Io vado alla Continassa nel dubbio, spero di non sbagliare strada, sennò la fine. Emanuele, grazie, buon derby come sempre.
Grazie a voi, alla prossima.
Grazie al collega dell'ANSA Emanuele Pastorella. Allora, chiudiamo con qualche precisazione, in particolare di Luciano da Salerno, che si scusa per la parola, intendeva dire rispetto all'altro giorno in cui anch'io ho detto che ero stufo, però no, ma non c'è nessun problema, vai tranquillo, le cose le risolviamo subito, non c'è bisogno che ti scusi, avevo capito già il ciao, come dicono nel famoso film, che ci vogliamo comunque bene. No, però io l'altro giorno ho detto che ero io che ne avevo piene. Non ho detto a nessuno che era uno, ho detto che io ne avevo pieni, io personalmente, proprio come persona fisica, perché ero stato attaccato in maniera irrispettosa e non congrua alla realtà dei fatti. Cioè, era la fine della partita quando qualcuno diceva adesso vediamo cosa dice l'amichetto, insomma non è il modo di porre le questioni, solo quello. Poi come vedete io sono qua, prendo le critiche, leggo tutto, faccio ascoltare tutto nei limiti della decenza. Dunque, aspetta, prima di recuperare se abbiamo l'ultimo vocale, no, mi ero perso una cosa che devo rispondere, ma purtroppo non la trovo più. Allora, ricordiamo soltanto che l'amico che abita a Lissone, Sassà, dice che ogni volta che passa vicino alla sala VAR si fa il segno della croce. Sentiamo un vocale da casa.
Buonasera Radio Bianconera, è Antonio da Velletri. Pensavo che se a gennaio si dovesse procedere all'acquisto di Berardi si potrebbe schierare una formazione con tre attaccanti, Berardi, Vlahovic e Chiesa, e un centrocampo a quattro, dove però la regia io la affiderei a Fagioli, che secondo me ha un ottimo piede, un bel lancio e anche una visione di gioco. Locatelli per me fa meglio la la mezzala di incursione, anche perché lui sa tirare bene da fuori area. Quindi ecco, secondo me è sbagliato tenere Locatelli in regia e Fagioli a fare la mezzala. Io farei l'inverso.
Contrario. Ma ti aggiungo, rispetto a quello che stai dicendo tu, che se dovesse esserci una cosa del genere, e quindi fare il 3-4-3, mi pare di capire, tu dici in quel caso, nulla ti vieta di non avere il regista. Se hai Vlahovic davanti con Berardi e Chiesa, puoi mettere due mediani in mezzo al campo, tranquillamente, come si fa nel 4-2-3-1. Poi uno dei due può essere anche regista, per l'amor del cielo, però puoi anche fare Rabiot, Locatelli, se fai 3-4-3, e poi gli metti vicino Kostić a sinistra e chi vuoi tu a destra, insomma. Sentiamo l'ultimissimo vocale, dai.
E in tutto questo, caro Claudio, noi di qua e noi di là, i tifosi della Juve sottoscrivono abbonamenti televisivi a costi ben profumati. Allora, di che ci lamentiamo?
Allora non lamentiamoci, cerchiamo di andare avanti. E quindi, andando avanti, la palla passa ai due in bianconero, Enzo e Alessandro, che saranno belli presenti e inviperiti sul pezzo della trasmissione. Grazie a Ivo, noi ci sentiamo, ci vediamo domani. Allenamento aperto, la continua se ci siamo, anche voi.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.